Franz Beckenbauer, per tutti Der Kaiser, è morto domenica scorsa. La leggenda del calcio tedesco aveva 78 anni, era nato l'11 settembre del 45 a Monaco di Baviera e professionalmente era cresciuto nel Bayern Monaco, dove dopo gli anni nella giovanile aveva giocato tra gli anni 60 e 70. Qualche dato sulla carriera di questo grandissimo giocatore: con la maglia del Bayern Monaco aveva vinto 3 Coppe dei Campioni, mentre con la nazionale della Germania Ovest conquistò l'Europeo. Fu anche pallone d'oro 2 volte e giocò anche nei New York Cosmos, contribuendo alla diffusione del calcio negli Stati Uniti. Nel 74 arrivò anche la vittoria del Mondiale e poi ci fu la carriera da allenatore. Negli ultimi anni si era ritirato dalla scena pubblica e viveva in Austria. E di questo grande personaggio, di questo grande calciatore, parliamo oggi con Massimo Raffaeli, al quale do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno e grazie di questo invito.
Massimo Raffaeli, lei è filologo, critico letterario e anche sportivo. Fra le sue pubblicazioni citiamo almeno i saggi La poetica del catenaccio e altri scritti di calcio, uscito per Italiche nel 2013, e L'angelo più malinconico, storie di sport e letteratura, pubblicato da Affinità Elettive Edizioni nel 2015. Partiamo oggi, per parlare di Beckenbauer, dalla finale del Mondiale di calcio del 66 allo stadio di Wembley di Londra, tedeschi contro inglesi, una partita che finì male per i tedeschi. Da quel momento in poi però il mondo del pallone cambiò e Beckenbauer ne fu tra i massimi protagonisti. Ci vuole raccontare cosa accadde?
È tuttora molto controversa, perché probabilmente, quasi certamente, l'Inghilterra, padrona di casa e organizzatrice, mai vinto prima un mondiale, la vinse quella finale con un gol di Hurst, che non è stato mai gol, cioè questa palla pare proprio da quelle immagini superstiti non sia mai entrata. Beckenbauer era un giovanissimo centrocampista allora della Germania e rappresentava il volto pulito e finalmente presentabile di un paese che fondatamente, comprensibilmente, era stato per definizione nel dopoguerra un paese muto e impresentabile. Voglio dire, la costellazione del giovane Beckenbauer era un po' la stessa, per altra via, di Willy Brandt, di Heinrich Böll, cioè di una Germania finalmente democratica, e dal punto di vista calcistico era uno dei grandi volti dell'era televisiva che ha reso di massa il calcio, insieme con Pelé, Di Stefano, Sivori, Rivera, Bobby Charlton, che giocò con lui quella finale, Johan Cruyff, che è stato il suo grande amico nemico, perché la Germania era molto più vicina alla scuola calcistica, diciamo così, pragmatica e difensivista dell'Italia, di quanto non fosse a quella invece inventiva, totale, come si diceva allora, dell'Olanda.
Ma la famosa battuta di Gary Lineker, che ricordiamo, il calcio è quel gioco dove si gioca 11 contro 11 e vince sempre la Germania, viene da quel periodo lì, da quel periodo in cui Beckenbauer la faceva da padrone,
infatti,
Massimo Raffaeli.
Tutti pronosticavano Olanda, l'Olanda aveva un gioco smagliante, mai visto, giocatori universali, oltre che il genio di Cruyff e di alcuni altri fuori classe come Neskens, Kroll, che poi venne in Italia. Tuttavia l'Olanda, e questo è un po' sempre stato il difetto delle squadre anche oggi, che troppo si appiattiscono su quell'utopia che Gianni Brera chiamava panturbiglione, un po' parodisticamente, e trascurava un po' la difesa. Mentre la Germania, e Brera sul giorno era l'unico nel 74 a pronosticare, ad augurarsi ancora prima vincesse la Germania, appunto questa compagine si rifaceva a un calcio che univa classicamente l'atletismo, che è tipico degli anglosassoni, ma anche una saggezza tattica che è tipica di certi latini, i italiani e agli uruguagi, unitamente al fatto che la stessa Germania, non dimentichiamolo, aveva, oltre a Beckenbauer, almeno altri tre o quattro fuoriclasse, come il portiere Maier, un centrocampista come Overath, una punta come Gerd Müller, che era una specie di gnomo sapiente dell'area di rigore e che faceva anche una valanga di gol, insomma.
Franz Beckenbauer è tra l'altro è un terzino, anche questo è un elemento interessante da considerare, è un difensore che però cambia anche il modo di giocare e anche per questo è considerato un fuoriclasse del calcio. In fondo il terzino è sempre stato un po' un giocatore nell'ombra, no? Le vere star sono sempre state quelle che segnavano. Franz Beckenbauer riesce ad andare al di là di questa figura del terzino un po' solitario?
Terzino forse come terza linea, perché in realtà con gli anni, con l'importanza della Germania del calcio.
Purtroppo la sentiamo poco, c'è un problema di ricezione. Lei mi sente?
Io vi sento.
Purtroppo... Forse se si sposta un attimino, andava benissimo fino a qualche istante fa e ora non si...
Proviamo.
Proviamo allora, mi stava raccontando. No, purtroppo c'è ancora proprio un problema di linea, Massimo Raffaeli.
Magari riprovate a chiamarmi.
Ah, così va meglio, così la sento meglio. Stia fermo lì dov'è?
Eccomi qua, non mi sono in realtà poi tanto mosso.
Chissà, i misteri dell'etere.
È un po' come Beckenbauer che con l'età retrocesse dal centrocampo, che è un vasto gurgite, il mare magno, come lo chiamavano i nostri maestri, e retrocesse in difesa, in terza linea, a fare il cosiddetto battitore libero. E però anche lì cancellò un vecchio stereotipo, perché il vecchio battitore libero era uno che andava su gamba o pallone, come dicevano i vecchi allenatori, mentre Beckenbauer portava la classe e soprattutto lo stile del grande centrocampista. Era il Federer, cito un vero artista dello sport che io amo molto, era il Federer, diciamo, dei difensori, e quindi era capace di costruire il gioco, non solo di spezzarlo. E ce ne sono stati veramente pochi difensori di quella classe. Stando all'Italia mi vengono tre nomi, Facchetti, Scirea e Franco Baresi, non molti altri, insomma. E poi è stato anche un grande allenatore, perché i difensori vedono il gioco da dietro e lo vedono in prospettiva meglio forse di tutti gli altri. Ma cosa ancora eccezionale, è stato un grande giocatore capace di essere un grande giocatore. Sono stati pochissimi, perché i grandi giocatori non vedono il giocatore medio, non lo studiano, non lo capiscono. Di solito i grandi allenatori vengono proprio dalla gavetta. Il fuoriclasse non può fare scuola. E invece Beckenbauer ha vinto un mondiale nel 90 in Italia, con la sua Germania da allenatore, battendo in finale a Roma niente meno l'Argentina di Diego Armando Maradona, con una Germania tutt'altro che da tuoni e fulmini, ma messa in campo con grande saggezza e pragmatismo, perché Kaiser Franz dal punto di vista sportivo era molto molto più attento, presente di quanto questa immagine un po' algida e persino iattante non volesse far credere, insomma.
È bello questa cosa che quando si parla di calcio si finisce quasi sempre a parlare di filosofia, quasi potremmo dire. C'è, è strano, c'è un rapporto forse tra questo sport e...
Ma è un po' per i cosiddetti intellettuali è un modo anche di giustificarsi e di vincere il senso di colpa, di occuparsi, insomma, una materia di pedate, come diceva sempre il nostro grande Gianni Brera. Però è vero che esistono oggi forse o meno, perché c'è un flusso continuo di giocatori dai vari continenti e c'è una continua contaminazione di scuole, cioè oggi tutti vedono tutto, e quindi ci sono delle dominanti, le vecchie scuole implicano le nazioni chiuse, insomma, e quindi per fortuna sono state superate. Però è vero che il calcio inglese risponde a una certa indole, quello latino a un'altra, e quello tedesco è stato sempre un calcio intermedio. Non l'atletismo, diciamo così, parossistico del calcio inglese e nemmeno le gherminelle del calcio latino, che spesso è un calcio un po' maligno, insomma.
E dunque calcio e filosofia nella storia di questo grandissimo difensore che è diventato poi anche allenatore con grande successo, che ha segnato un'epoca del calcio, Franz Beckenbauer, che è scomparso domenica. Grazie Massimo Raffaeli per averne parlato con noi oggi.
Grazie e a presto.